Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Goblins.
Ma prima di cominciare, come al solito, qualche news. Il 12 ottobre saremo presenti a Milano al Festival del Podcasting, quindi abbiamo la possibilità di partecipare a questa iniziativa e insomma, se siete da quelle parti venite a trovarci.
Saremo infatti in rappresentanza di ben 3 podcast. Infatti, oltre a questo podcast, l'enciclopedia dei videogiochi, abbiamo altri due programmi, ovvero Vita da Wrestling Fan, dove siamo io, Ace e gli altri Vacant Guys, che vi portiamo le ultime notizie e i recap sul wrestling, e Questa me la scrivo, un podcast gestito da Ace sul teatro di improvvisazione.
Ed è un progetto Cambi Scena, che è un'associazione culturale di improvvisazione teatrale proprio a Padova.
Iscrivetevi. E ora un po' di musica.
È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, Brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito M85, Noobswick, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadevideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Goblins, avventura grafica punta e click, sviluppato e distribuito dalla Cocktail Vision nel 1991 ed uscito per Amiga, DOS e Atari ST. È un gioco di stile fantasy ed è il let's play l'hai fatto nel 2011 ed è anche un gioco a cui siamo molto attaccati visto che ci abbiamo passato a giocare durante l'infanzia per Amiga, appunto.
Sì, infatti molti di voi si ricorderanno di Goblins, io mi ricordo anche che ce l'avevo nelle varie scuole su DOS in bianco e nero la versione, mentre la versione che è stata giocata qua è la versione per Amiga CD32, quindi a colori e soprattutto con una musica e un doppiaggio in italiano molto divertente che sentirete durante l'episodio.
È un gioco abbastanza corto, essendo anche uno mi pare tra i primi visto l'anno di uscita. Infatti il let's play è durato solo 6 episodi per un totale di 58 minuti e 45, quindi anche una visione molto scorrevole.
Infatti se volete avete ovviamente la playlist del let's play completo, che è più in stile soluzione walkthrough, perché conoscendo molto bene il gioco lo spiego di passo passo.
Goblins è ambientato in un universo fantasy, come dicevamo, e ci viene subito mostrato in un intro molto divertente l'incipit, ovvero la nostra missione. E infatti si inizierà con un banchetto del re.
Il re che si chiama Angulafre.
Che mentre sta festeggiando e gozzovigliando comincia a comportarsi in maniera strana, perché vediamo in un riquadro uno sconosciuto ma malintenzionato che con una bambola voodoo gliele fa passare di tutti i colori. Lo punge con gli spilli, con una piuma, lo fa ridere, lo martella in testa e quindi i sudditi pensano che sia impazzito. E quindi veniamo assoldati noi tre goblins per guarire il re e spezzare la maledizione.
Un piccolo appunto, perché Goblins è parte di una quadrilogia di giochi in cui nel primo interpretiamo tre goblins, nel secondo ne abbiamo due, nel terzo ne abbiamo uno, sono collegati anche dal punto di vista della storia, e poi il quarto capitolo, che è un po' separato dagli altri perché è uscito parecchio dopo, ci sono, insomma, è un po' un misto, un remake di quello che è l'uno. È molto bello come concetto, anche perché c'è uno stile grafico che passa tutti e tre i giochi, e anche una storia che vedrete quando tratteremo anche Goblins 2, che c'è il Let's Play sul canale, vedrete insomma tante belle cose.
Diciamo che nella trilogia originale viene mantenuta la continuity.
In questo gioco i nostri tre goblins sono il guerriero, il mago ed il raccoglitore, ognuno dei quali ha fondamentalmente una barra due azioni da poter fare, quindi dal punto di vista del gameplay noi abbiamo delle schermate dove non possiamo uscire, quindi abbiamo dei puzzle che sono 22 schermate in cui dobbiamo capire cosa fare e sbloccare praticamente l'uscita per far proseguire la storia facendo determinate azioni. I nostri tre protagonisti possono, il mago può incantare le cose, quindi di solito trasformare oggetti oppure allungare le teste dei malcapitati animali che ci troveremo davanti. Il guerriero colpisce le cose e una delle cose che sa fare è arrampicarsi sugli oggetti, e il raccoglitore è quello che avrà un inventario da un oggetto, potrà prendere gli oggetti e andare ad utilizzarli nelle più svariate maniere.
Una particolarità di questo gioco, viste anche gli anni come dicevo prima, è che è un punto e clicca però atipico. Infatti è un punto e clicca dove c'è una barra di energia. Siamo abituati adesso ai giochi, ad esempio quelli della Lucas o anche lo stesso Goblins 2, che non c'è la possibilità di perdere. Infatti finché non si trova la soluzione i giochi ti permettono di andare avanti. In questo caso invece avremo una barra di energia condivisa, e se noi sbaglieremo a cliccare perderemo questa energia e rischieremo di dover resettare la schermata. Un'altra cosa per sottolineare, diciamo un minimo di difficoltà che viene dato a questo gioco, è che quando noi muoviamo il cursore sui vari oggetti non ci viene detto cosa è interagibile e cosa no, quindi dobbiamo andare un po' a tentativi,
che a volte anche un po' potrebbe essere negativo, perché alcuni dei bottoni soprattutto sono grandi, veramente 2 pixel, quindi cercare di centrarli comincia a diventare abbastanza difficile. Questo è stato in un certo senso addolcito in Goblins 2, con cui abbiamo molta più esperienza forse di gioco, però appunto su quel gioco ne parleremo in un altro episodio.
Partiamo quindi con la prima schermata, dove il nostro primo compito sarà andare dal mago del regno per avere delle informazioni, per capire cosa si può fare per salvare il re.
Per farlo lui non ci aprirà la porta, ma dovremmo trasformare un oggetto in un piccone, quindi creare un piccone che ci servirà in un'altra schermata, e siamo già alla seconda. Ve le descriveremo un po' tutte quante anche insieme per sveltire un po' la spiegazione. Questo piccone lo dovremmo utilizzare su una parete rocciosa per prendere un diamante, il diamante che interesserà proprio al mago.
Si può notare un'altra piccola cosa man mano che si avanza con la partita, è che ci sono reazioni diverse in base a che personaggio utilizziamo. Infatti oltre ad avere ognuno la sua azione specifica, anche interagendo con la stessa cosa però con personaggi diversi può comportare a qualcosa di positivo ma anche di negativo, che ci farà perdere l'energia di cui dicevo prima.
Esempio, molto spesso il raccoglitore sa usare gli oggetti mentre il guerriero li prenderà, li picchierà, li distruggerà, è molto più violento con oggetti che magari sono chiave per la proseguo del gioco. Dopo aver mostrato il diamante allo stregone ci permetterà di entrare in casa sua, ma per potergli parlare, visto che lui comunque è grande, noi siamo dei goblins che in realtà sono molto piccoli, dovremmo superare le sue piante carnivore.
Per fare questo ci serviremo dei poteri del nostro mago, che per renderle inoffensive, infatti a una la faremo diventare una scala che ci permetterà di arrivare sulla scrivania del mago e dello stregone, e l'altra invece dovremmo darle da mangiare facendo in modo che non ci attacchi quando ci avvicineremo alla scrivania.
A questo punto, parlando con lo stregone, lui ci dirà: sì, vi aiuto io, andate nella botola, e adesso vedrete con un piccolo stacco direttamente dal doppiaggio in italiano.
Questo stregone ci chiede di portarli dalle profondità della terra il fungo di bronzo, l'elisir d'arachnidi e la pianta calva. Il tutto per guarire il nostro re.
Lo sapevi che sul nostro sito enciclopediadevideogiochi.it puoi trovare anche un link all'archivio, un grande database con tutti i giochi di cui abbiamo parlato, dentro le puntate, fuori dalle puntate, dentro i nostri social, ovunque. Un database ricco, pieno zeppo di informazioni che aspetta solo di essere esplorato da te.
Dopo essere discesi per la botola ci troveremo in una specie di sotterraneo a mo' di labirinto, e il nostro primo puzzle di questa sessione sarà spaventare il gobbo che ci impedisce di proseguire nella missione evocando un mostro che sta dormendo all'interno di una bara, e noi dovremo fare in modo di nasconderci,
perché appena lo vedremo ci prenderemo paura effettivamente, quindi dobbiamo cercare di scappare e metterci su una lingua di una statua per poter scappare. Alla fine lo scheletro andrà a spaventare questo gobbo e al suo posto apparirà il fungo di bronzo, il primo elemento per probabilmente distruggere l'incantesimo.
Proseguiremo quindi in una caverna piena di ragni, perché il nostro secondo oggetto è l'elisir di Arachnide. Per fare tutto ciò useremo anche un'arma non convenzionale, infatti troveremo una pistola che useremo per colpire un ragno che rilascerà appunto questo elisir. E però dovremo stare attenti a posizionare un cuscino sul punto di caduta, perché sennò l'elisir si romperà e quindi dovremo resettare la missione.
Terzo e ultimo oggetto, dovremo farlo crescere, la pianta calva come viene chiamata, quindi prenderemo i semi, li andremo a piantare, verranno anche degli uccellini a cercare di fregarci questi semi, ma noi dovremo picchiare lo spaventapasseri per farlo muovere e spaventare gli uccellini. Tra l'altro bellissimo che gli uccellini arrivano camminando come se fossero dei gangster, e faremo anche piovere una nuvola, e a quel punto la pianta crescerà e avremo il terzo e ultimo ingrediente che potremo dare allo stregone.
Ma
un enorme grazie, piccoli gnomi. Un incantesimo mi impediva di cercare da me questi tesori. Tutto considerato, mi siete molto utili, così vi tengo con me. Ed ora andatevene nel segreto.
Ci ritroviamo nelle segrete dopo, come avete sentito, dopo che lo stregone si è rivelato essere il cattivo, quindi il piano per sovvertire il re è opera sua, e quindi dovremo subito trovare un modo per uscire.
Incanteremo quindi uno scheletro che ci rilascerà un osso che andremo a trasformare in un flauto per allungare il collo di un serpente, e già qua detto così sembra stranissimo, ma il gioco è tutto fuori di testa da questo punto di vista, e questo serpente ci farà da scala perché potremo arrampicare con il guerriero per raggiungere una specie di trampolino, di leva che utilizzeremo per far arrivare tutti quanti e tre i goblins nel piano superiore, dove possono tranquillamente fuggire.
Usciremo dalle segrete e ci ritroveremo nella schermata iniziale, infatti arrivando da un altro lato dello schermo ritorneremo all'entrata principale della casa dello stregone. Ovviamente lo stregone non ci sarà, ma ci sarà un cane da guardia che ci impedirà di rientrare nel maniero. La fortuna però sembrerà aiutarci, perché troveremo un pezzo di carne che potremo usare sul cane per distrarlo, solo che questo cane stranamente non vorrà saperne, e quindi dovremo trovare un altro modo per distrarlo.
Infatti useremo la coscia nella schermata successiva per tenere buono un mostro tentacolare che sta all'interno di un albero, e a questo punto ci faremo strada in questo albero per arrivare in cima, dove ci sono due fori. Fondamentalmente dovremo tappare con un tappo di sughero uno dei due fori e acchiappare al volo con un animale, che è un segnavento, una bandiera segnavento, un uccellino che sta proprio dentro l'albero.
Tutto ciò ci permetterà di ritornare alla schermata della casa dello stregone, e liberando l'uccellino distrarremo il cane, che pare affascinato da questa creatura, e con il mago gli faremo spuntare delle ali e lo vedremo volare via insieme a questo uccellino con questa nuova amicizia,
lasciandoci libera l'entrata per ritornare nella casa dello stregone.
Entrando infatti dal retro ci troveremo nel laboratorio dello stregone. Giappone, dove ci sarà un enorme scheletro che dovremo far ridere con una piuma e dal suo cranio uscirà fuori una chiave misteriosa.
A questo punto con questa chiave riusciremo a liberare il prigioniero che si vede ed è una specie di animale simile a un orsacchiotto, diciamo così, e a questo punto entrerà un'ape dalla finestra che dovremo uccidere o comunque stordire, trasformarla in una freccetta che utilizzeremo sul quadro, sul poster dello stregone, che tra l'altro si modifica quando lo becchiamo nell'occhio, e apriremo quindi un scomparto segreto con dentro la bambola voodoo del nostro re.
Cielo, questa figurina rappresenta il nostro re. Che triste sorte. Quel maledetto stregone gli ha fatto un sottileggio. E da quanto dice il prigioniero che abbiamo liberato, solo Shadwin può venirci in aiuto.
La nostra missione quindi è arrivare da Shadwing per eliminare la maledizione che c'è sulla bambola voodoo del re. Per poterlo fare però dovremo passare per il retro della casa dello stregone e lo vedremo intento a mescolare un calderone per una strana pozione. Quindi dovremo passare inosservati, altrimenti lo stregone ce la farà pagare cara.
Esatto, per arrivare dall'altra parte ognuno dei tre personaggi ha una maniera diversa che corrisponde esattamente alle azioni che possono fare. Mettendo lo stregone in una posizione, suonando il fischietto con il raccoglitore, arriverà un uccello che prenderà lo stregone e lo porterà in salvo. Poi dovremo bere una pozione di invisibilità con lo stesso raccoglitore, e infine lo stregone sarà chiave, perché farà apparire, trasformando un mostriciattolo in una bella donna in bikini, e quindi avremo la distrazione necessaria per far passare anche il guerriero.
Proseguendo la nostra avventura arriveremo in una schermata un po' particolare, infatti la metà superiore ricorda molto Stone Henge, e c'è un puzzle appunto con le pietre. La parte inferiore di questa collinetta è un campo di verdure, e quindi usando un annaffiatoio dovremo fare intanto ingigantire queste carote, che una volta spuntate una ci darà una chiave, e ingrandendo un'altra, ce ne sono diverse, quindi ognuna ha un effetto diverso, anche negativo, finché non troveremo la carota giusta che nasconderà un'entrata segreta e sarà l'entrata per l'antro di Shadwin.
Però scopriremo che Shadwin è molto sordo e sta anche dormendo, quindi dobbiamo svegliarlo. Per farlo ha un cannone dietro la sua poltrona, che andremo a riempire di palla di cannone, e anche sparando la palla di cannone lui non si sveglia, quindi dovremo trovare qualcos'altro da fare. Ad un certo punto riusciremo a far cadere delle carote che utilizzeremo sparandole di nuovo dal cannone per farle arrivare dentro lo stufato, e sarà proprio il profumino a farlo svegliare, e una carota trasformata diventerà un corno per poter parlare direttamente all'orecchio di Shadwin,
il quale ci dirà cosa fare.
Solo la statua della serenità, trascesa dal fuoco del drago gemelo, ha il potere di rompere l'incantesimo che costringe alla follia il nostro re.
Veniamo trasportati attraverso il passaggio nello specchio in una dimensione un po' particolare, sembra un po' un sogno diretto dagli anni 70, e ci sarà questa statua quasi buddista e dovremo recuperare la spada fiammeggiante, che al momento è custodita da un drago. Per arrivarci tornerà in aiuto la magia del nostro mago, che come nelle schermate precedenti creerà un piccone che ci servirà per discendere nella tana del drago.
Ma per arrivare dal drago non sarà così facile, perché dovremo disattivare due trappole. Una è abbastanza facile da disattivare, mentre l'altra dovremmo cuocere un piede per dare da mangiare un ponte, che è un ponte carnivoro. A quel punto faremo incendiare la spada al drago, e vi fa ridere tantissimo perché uno si immagina la spada fiammeggiante, la lama fiammeggiante, invece è l'elsa fiammeggiante e quindi viene tenuta al contrario.
Infatti ritorneremo dalla statua e useremo questa spada fiammeggiante come in realtà come una torcia. Infatti attiveremo il medaglione della statua e, inserendo la spada sulla spalla del su una spalla della statua e mettendo la bambola voodoo sulla spalla opposta, la statua si risveglierà e distruggerà la bambolina spezzando l'incantesimo.
Adesso non ci resta che andare a sconfiggere lo stregone. Piccolo appunto che faccio riguardo a quello che è il sistema di inventario del gioco, lo metto qua dentro perché secondo me ci stava. In realtà il sistema di inventario è a un oggetto, perché il raccoglitore può tenere un solo oggetto, a parte gli oggetti chiave. I tre oggetti che abbiamo recuperato all'inizio e la bambolina voodoo vengono segnalati anche con un segnale acustico diverso, perché si vedono all'interno dell'inventario della schermata, quindi del HUD di gioco, e non possiamo utilizzarli a meno che non siamo in determinate condizioni.
Mentre nel suo castello il re Angulafre si sta riprendendo, i tre elfi, seguendo i consigli di Shadow, partono alla ricerca dell'arma fatale.
Riprenderemo la partita nel cortile del castello, dove ci sarà una strana creatura che in realtà è il vecchio notaio del re, e per farlo tornare in forma umana dovremo farlo ridere, e per farlo ridere dovremo cimentarci in varie burlonate. Una sarà scivolare apposta su una banana, mangiare del sapone e metterci un normale naso finto da clown. Fatto questo, il notaio, ritornato umano, ci premierà con un libro di barzellette che ci servirà in seguito. Fatto questo, potremo aprire un cancello con il mago per proseguire.
Sapone?
Ah, è vero.
A questo punto avremo un'altra guardia del posto ed è il gigante, la schermata del gigante, che molti si ricorderanno perché c'era anche su The Games Machine quando c'era la pubblicità di questo gioco. Questo gigante dovremo stappargli l'orecchio e ogni volta che gli racconteremo una barzelletta, visto che abbiamo il libro di barzellette, lui riderà talmente tanto da piangere dal ridere e sposterà anche la mano per permetterci di arrivare più avanti dove c'è un mostriciattolo, e con le lacrime raccolte da questo gigante riusciremo a trasformare il mostriciattolo in una fionda
che ci servirà una volta ritornati all'esterno del castello per levare un cesto di banane che ci permetterà di tirare una fantomatica leva che aprirà un canale di scolo da dove uscirà un delfino e che, visto che l'abbiamo liberato, ci darà una mano a raggiungere l'ultima schermata di gioco.
Si allontanano seguendo la corrente in direzione delle grotte, dove lo stregone, grazie ad un infame intruglio, sta avvelenando la terra.
A resa di conti con lo stregone lo attaccheremo con la fionda, che è l'unica arma che abbiamo a disposizione, ma lui si trasformerà in un pipistrello e comincerà ad attaccare il raccoglitore.
Questo infatti puzzle finale è un po' più difficile degli altri perché è diviso in tre fasi ed ognuna di esse lo stregone bloccherà uno dei tre personaggi. Infatti dovremo risolverle con i due rimanenti distogliendosi dall'operato che abbiamo utilizzato fino adesso.
A questo punto il raccoglitore è bloccato tra le grinfie dello stregone, trasformato in pipistrello. Arriverà il mago che lo trasformerà in una tartaruga e verrà a sua volta attaccato, e poi dovremo utilizzare il guerriero per andare a liberare lo stregone, ma a questo punto sarà lo stregone che si trasformerà in un ragno e intrappolerà a sua volta il guerriero, quindi vedete, è un andirivieni continuo.
E quindi l'ultima parte di questo puzzle sarà non tanto sconfiggerlo quanto catturare lo stregone. Infatti lo faremo cadere in un sacco che avremo posizionato in fondo allo schermo, chiuderemo il sacco e lo rigetteremo nel calderone dal quale fuoriesce la pozione che stava preparando,
intrappolando così lo stregone all'interno di una bottiglia, e finalmente il re Angulafre e tutto il suo regno può di nuovo gioire.
Thank you.
era Goblins, gioco che a mio parere visivamente, per quanto semplice, è molto bello e anche ben curato, per l'atmosfera cartunosa e anche per l'assurdità delle tematiche. Infatti, al di là del gameplay, la cosa che mi piace particolarmente è l'inventiva, che a suo modo è anche, diciamo, un fattore negativo, perché non dandoti nessun tipo di mano al gioco, è più difficile, quindi ci si deve arrangiare particolarmente, e la difficoltà può essere anche nel fatto che siano abbastanza assurde le cose che bisogna fare per poter andare avanti, quindi bisogna proprio entrare in una mentalità particolare, e per questo il mio voto è un bel 6 carote e mezzo su 10. E tu, Ace?
Anch'io decido di dare 6 e mezzo, 6 goblin e mezzo su 3, no? No, in realtà su 10. Questo gioco, come giustamente dici anche tu, non ci puoi arrivare tanto alla soluzione con l'intelligenza, ma veramente devi provarle un po' tutte per arrivare alla fine, e dopo che appunto hai scoperto come si fanno queste cose, sono talmente tanto assurde che è difficile dimenticarsene, e quindi il gioco non ha rigiocabilità da questo punto di vista. Molto bello il doppiaggio in italiano, nonostante ci sia un problema di bilanciamento con la musica, come avrete sentito. Spero insomma comunque di avervi strappato un sorriso con l'audio, che secondo me è molto bello. È comunque un classico, secondo me, che tutti dovrebbero provare.
E se proprio vogliamo parlare di rigiocabilità, l'unico modo magari per allungare un po' la vita di questo gioco è, una volta finito, andare a provare tutte le altre cose che avrebbero mandato male la missione. Infatti ci sono anche delle scelte che termineranno il gioco subito, quindi al di là dell'energia che avremo, ci saranno delle insta kill,
e quindi un po' come negli altri giochi, quando uno va a vedere tutti i modi per far morire un determinato personaggio, perché sono divertenti fondamentalmente, perché sono delle animazioni in più. Con questo era tutto per oggi, questo era Goblins. Io vi ricordo ancora che se avete un commento da farci potete mandarci un vocale con l'applicazione Anchor.fm, oppure lasciarci una delle recensioni sulle varie piattaforme dove ci sentite, siano essa Spotify, iTunes o Google Podcast, o le decine e decine ormai di piattaforme dove potete trovare questo bellissimo podcast. Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste and be brave.
Fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-